largo anticipo sul programma, così finiamo anche prima e siete tutti contenti, anche perché ora il mondo è in lutto, dovete andare a vedere la morte di Elisabetta, che è morta in questo momento. Noi parlavamo, è morta la regina. No, davvero, non è una battuta. 96 anni e passa, e 70 anni di regno. Pace a Elisabetta. Quindi, se non lo sapevate, ve l'ho detto io. Bene. Ascoltiamo la lettura del capitolo 2 di Giona, che avete anche nel foglio che vi ho dato.
Ma il Signore provvide che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato e Tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i Tuoi flutti e le Tue onde sopra di me sono passati. Io dicevo: sono stato scacciato lontano dai Tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il Tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ma Tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la mia vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a Te, fino al Tuo santo tempio. Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore, ma io con voce di lode offrirò a Te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. E il Signore parlò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia.
Ecco, l'immagine di Giona nel pesce è molto famosa, non fosse altro per le canzoncine che si cantano ai campi con i bambini, Giona nella balena. La Bibbia non parla di balene, come vedete, parla di un grosso pesce, a proposito del grande di cui si diceva prima. È una scena dunque famosa. Notate come inizia il testo: il Signore provvide che un grosso pesce inghiottisse Giona. Beh, strana provvidenza. La provvidenza ti fa ingoiare da un pesce. La prima cosa che viene in mente: il pesce lo divora, perché è un po' difficile rimanere vivi per 3 giorni e per 3 notti nel ventre di un pesce. Il testo è ironico da un lato, dall'altro pone delle domande. È questa la provvidenza divina? Fare inghiottire Giona da un pesce è una terapia piuttosto drastica, quella a cui il Signore sottopone Giona. Nel commento, tra i tanti che vi ho citato in bibliografia, c'è quello di Roberto Vignolo, che conoscete di fama, biblista milanese, e nel suo commento Roberto parla di una terapia umida che usa Dio con Giona, una terapia in cui Dio mostra i muscoli e usa la forza. O vediamo se questa volta ti ripiglio, ti faccio ingoiare da un pesce e ti ci tengo dentro 3 giorni per vedere se tu cambi. Un atto di violenza da un punto di vista dell'azione divina. Giona è in una situazione impossibile. Tra l'altro, 3 giorni e 3 notti non è scelto a caso, perché nella Bibbia indica un tempo dopo il quale non c'è più speranza. Pensate al Nuovo Testamento, sono già passati 3 giorni i 2 di Emmaus di cui dicevamo, no? pensate alla resurrezione di Lazzaro, sono ormai passati tre giorni e tre notti, è un tempo legato a una credenza ebraica per cui dopo 3 giorni sei sicuramente morto, cioè non si può parlare più di resurrezione, è morte sicura, no? Non c'è più neanche bisogno di chiamare il medico per certificare la morte, 3 giorni significa non c'è speranza. E dunque è come se Giona ormai fosse perduto per opera di Dio. Notate che il narratore non si pone delle domande che il lettore ingenuo si pone, ma come fa uno a stare dentro la pancia di un pesce senza morire, essere digerito? E com'è possibile? È una storia, nelle storie queste cose succedono. Se voi cercate di applicare alle storie domande logiche come se questa fosse una storia vera, è chiaro che non funziona più niente, è una storia, no? E nelle storie può succedere di tutto, no? Può succedere anche che c'è il gatto con gli stivali oltre che il pesce che ingoia Giona. Le storie sono storie, come dicevo prima, non è la questione di quanto è vera la storia, ma di che cosa la storia ci vuole raccontare, che messaggio ci vuole dare. È un uomo che non ha più via d'uscita nel ventre del pesce. Parentesi zoologica: la fantasia degli antichi si è scatenata perché il testo dice un grande pesce, un grosso pesce, senza però dirci di che pesce si parli. Ora pensiamo che siamo nel Mediterraneo, le balenottere azzurre non esistono nel Mediterraneo, quindi non pensate a questo tipo di pesci per il semplice fatto che il narratore non li conosceva e neppure sapeva che potessero esistere, come non esistono nel Mediterraneo gli squali bianchi come nel Pacifico. Quindi un grosso pesce è relativo, perché i grossi pesci del Mediterraneo non sono tanto grossi quanto quelli di altri mari. Ma la fantasia si è scatenata. Spesso gli interpreti antichi pensavano a un grosso pesce biblico o comunque a un mostro marino biblico, il famigerato Leviatan, di cui parla il Salmo 104, di cui parla il libro di Giobbe, questo mostro marino non ben identificato, immaginato come un mostro enorme che popola gli abissi del mare. E pensate ai moderni, lo stesso Giulio Verne, nello scrivere 20.000 leghe sotto i mari, pensa a testi del genere, per non parlare del già ricordato Pinocchio, che nel pesce ritrova anche Geppetto, come vi ricordate. Forse il narratore ha in mente leggende che circolavano nel porto di Giaffa, da cui Giona si imbarca, e le riadatta al suo racconto, ma è difficile dirlo. Probabilmente la spiegazione più semplice: ha in mente un pesce grosso, tutto lì, e non entra nei dettagli. Quello che invece è interessante è che questa simbolica del pesce ha stimolato le tradizioni successive, quella ebraica, rabbinica e quella cristiana, sono più o meno contemporanee. Nel Midrash su Giona, sapete cos'è il Midrash? Avete già sentito questo termine, che è di epoca cristiana evidentemente. Il pesce diventa immagine della tomba nella quale simbolicamente Giona viene posto, questo già nella lettura ebraica. Nel Nuovo Testamento Giona nel pesce diventa il segno della resurrezione di Gesù, i 3 giorni di Gesù nel ventre della terra, ne parleremo poi, così Giona è stato 3 giorni nel ventre del pesce, diventa il segno di Giona, viene riletto in chiave evidentemente simbolico-allegorica. E così avverrà nella letteratura patristica, dove si oscilla tra una lettura letterale e una simbolica, perché ancora i padri pensavano a un pesce vero, quindi pensavano a una realtà storica del racconto, ma allo stesso tempo lo vedono in maniera simbolica. E chi di voi poi parlerà dell'arte sa bene che esistono diverse raffigurazioni di Giona e il pesce legate all'interpretazione cristologica. Un particolare che ho scovato scartabellando nell'iconografia: nel Medioevo tedesco, nelle chiese tedesche tardo medievali, si trovano talora dei pulpiti fatti a forma di balena. ovvero il predicatore deve passare attraverso le stesse difficoltà di Giona e predicare simbolicamente dal ventre del pesce, no? Come se fosse stesse uscendo da questa situazione in cui Giona si trova. Bene, e all'inizio della sua chiamata Giona si era messo a fuggire, qui le cose sono cambiate, Giona dal ventre del pesce prega. Qualcosa è successo nel frattempo. Non ha pregato prima, prega adesso che si trova in difficoltà. Giona ha capito che dietro a tutto questo c'è Dio. E la domanda che a questo punto il lettore si pone, mentre Giona prega dal ventre del pesce, che farà il Signore? Lo farà morire nel ventre del pesce? Lo farà uscire dove lo porterà? Che ne farà? Ancora questo non lo possiamo sapere. Un'altra indicazione per leggere bene la Bibbia è di non procedere pensando già di sapere come va a finire. Immaginate di leggere il racconto per la prima volta, quindi di scoprire le cose passo passo, altrimenti ci mettiamo le nostre precomprensioni che non sempre sono corrette, magari sono basate su quel che crediamo di sapere e non su quello che veramente il testo dice. In questo la liturgia non ci aiuta un granché, perché la liturgia ci propone sempre delle piccole antologie, sempre fuori contesto, e quindi o leggete la Bibbia per intero o rischiate poi di avere dei flash in cui perdete di vista tutto l'insieme. Mi dispiace per i liturgisti, ma è così. Quindi molto meglio leggere la Bibbia tutta di fila. E osserviamo ancora che questa non è la prima preghiera che c'è nel libro, perché già avevano pregato i marinai alla fine del capitolo 1. Prima ognuno aveva pregato il suo Dio e poi avevano pregato il Signore, addirittura avevano offerto sacrifici, che nella Bibbia, non dimentichiamo, è la forma principale della preghiera ebraica. Quindi Giona arriva per secondo a pregare, hanno già pregato i marinai, non è il primo che prega. E prega in una situazione di estrema angoscia, lui che non voleva più saperne di Dio, fuggo lontano dalla presenza del Signore, adesso è lui stesso a invocare questa presenza. E il narratore specifica il Signore suo Dio, come dire, ha ritrovato un rapporto personale che sembrava aver perduto. Tutto a un tratto la narrazione è interrotta da una preghiera che è in forma poetica. È un salmo, di fatto, da un punto di vista letterario. E i salmi, come sapete, sono letterariamente delle poesie. È per quello che tante volte non li capiamo, perché non capiamo la poesia, non leggiamo più le poesie. Parentesi provocatoria, ognuno di voi pensi a quante poesie sa a memoria, a parte quelle di Gianni Rodari, imparate all'asilo, che sono belline ma non contano in quest'ottica qui. Chi è più forte del vigile urbano ferma il tram con una mano, con un dito calmo e sereno, lui ti arresta un autotreno. È bellina, però insomma c'è qualcosa di più nella poetica italiana. Quindi guardate se sapete un po' di Dante, di Leopardi, di Petrarca, di Manzoni a memoria, e di Carducci, di Pascoli se vi piacciono di più, quante ne sapete, e poi fate i conti. Se il risultato è negativo capirete poco anche i salmi. Il mio professore con cui ho studiato i salmi, ahimè più di 30 anni or sono, ahimè perché vuol dire che ero molto più giovane anch'io, era il padre Luis Alonso Schaefer di venerata memoria a Roma. E lui ci diceva: l'unico modo per capire i salmi è leggere le poesie. Più leggete poesie, più capirete i salmi, perché i salmi sono poesia e sono fatti di immagini, non vanno concettualizzati. Le poesie non si concettualizzano. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Parafrasi della poesia, ma che parafrasi? Cioè, è come le barzellette, o le capisci o non le capisci. Se no si fa, scusate, ma siamo al 9 di sera, si può fare. Adesso vi racconto una barzelletta sui carabinieri. Guardi che io sono un maresciallo dei carabinieri, a lei gliene spiego dopo. Se entriamo in quest'ottica, salmi e poesie non si capiscono più, no? Vanno gustati per quel che sono, e così questa è una poesia. E le cose importanti nella Bibbia vengono dette in forma poetica, perché la poesia per definizione esprime l'inesprimibile, quello che per concetti non esprimeresti mai, e mi dispiace per Aristotele, e del resto anche Platone avrebbe voluto che i poeti fossero cacciati fuori dalla Repubblica Ideale perché sono pericolosissimi. La poesia è poesia e va rispettata, dunque va un po' gustata col cuore più che con la ragione, senza stare lì a chiedere le alghe mi hanno avvinto. Non è che lui aveva le alghe intorno per forza, è un'immagine che va colta come tale. Il vocabolario di questa preghiera è abbastanza chiaro: profondità e distanza, mi hai gettato nell'abisso, sono lontano dal tuo tempio, lontano dai tuoi occhi. Quindi in basso e lontano da Gerusalemme, lontano da Dio, e nel profondo del mare, nell'abisso del mare, e in un abisso che è molto simile al mondo degli inferi, che viene citato esplicitamente al primo versetto della preghiera, al versetto 3 in realtà. Dal profondo degli inferi ho gridato. Ora attenzione, gli inferi, non fate confusione, non è l'inferno. Nell'ebraismo del tempo non esisteva né inferno né purgatorio né paradiso, questo l'hanno inventato dopo. Nell'ebraismo del tempo c'era il mondo degli inferi, dove andavano tutti, buoni e cattivi, senza distinzioni. Prendete il Salmo 88, quello che recitiamo per la compieta del venerdì: mi sono compagne solo le tenebre. O prendete il Salmo 115: non i morti lodano il Signore, ma noi i viventi lodiamo il Signore. I morti sono morti, fine, non c'è più niente, ci sono solo le ombre nel mondo dei morti. Questo almeno fino al terzo secolo è la credenza di Israele, ma è un altro capitolo. Dunque gli inferi è il mondo dei morti, dove vanno tutti, ed è immaginato come un buco profondo sotto il mare, la fossa in cui anche i greci credevano, il mondo delle ombre, tutti vanno lì, che siano buoni o cattivi, senza distinzioni. Dunque sono più basso di così non potrei andare, sono sommerso fino alla gola, dice ancora il versetto 6, le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto. L'abisso è l'abisso di Genesi 1, le acque ricoprivano l'abisso, è l'abisso primordiale che sta in fondo al mare. Dunque non posso essere peggio di così, la mia vita ormai è finita, nell'abisso, negli inferi, nel profondo del mare, ma anche da lì posso pregare. Ho invocato il Signore ed Egli mi ha risposto. Per quanto sia in basso, non sono mai abbastanza in basso perché la mia preghiera non possa arrivare in alto. E questo è l'inizio di un salmo famoso: dal profondo degli inferi ho gridato, Salmo 130, dal profondo a te grido, Signore, Signore ascolta la mia voce. Posso essere anche nel profondo più remoto dell'universo, ma non sono mai abbastanza in basso perché la mia voce non arrivi in alto a Dio. Questo è un elemento fondamentale della preghiera dei Salmi. In qualunque situazione posso pregare, non esiste situazione in cui non posso pregare. E dal profondo la mia preghiera giunge al Signore. Ora però, attenzione, questa preghiera, se voi la analizzate con attenzione, non possiamo farlo qui, ma chi avesse la Bibbia di Gerusalemme si può aiutare con le citazioni in margine, è un puzzle fatto con versetti di vari salmi, un centone diremmo noi fatto con i salmi, uno stile che nella Bibbia è abbastanza raro, ma che esiste comunque. In positivo è il Magnificat. Il Magnificat è una collezione di testi biblici che Luca rimette insieme con una logica diversa, ma se voi analizzate punto per punto sono tutti salmi o cantici dell'Antico Testamento. L'anima mia magnifica il Signore è una citazione quasi alla lettera del cantico di Anna in 1 Samuele 2, questo è risaputo. Luca compone il Magnificat sulla base di testi che già esistono. Questo per la Bibbia è normale, la Bibbia usata per produrre altra Bibbia, questo non crea problemi, no? E tuttavia questa è un'arma a doppio taglio, perché questa preghiera è molto bella, molto ben composta, ha una sua logica, ma davvero dal profondo del pesce, nel profondo del mare, una persona nella situazione di Giona che finora è solo fuggita, tutta un tratto cambia radicalmente prospettiva, allora è convertito, allora il libro potrebbe finire qua, perché Giona torna sulla terra e è diventato buono. Notate una cosa, in tutta questa preghiera non c'è una sola parola per Ninive, non c'è una sola parola per la missione che Dio gli ha affidato. Noi avremmo pregato: Signore, sono in questa situazione perché volevo scappare lontano da te, perdona le mie colpe, adesso farò la tua volontà, o qualcosa del genere. Oppure: ti prego per questi disgraziati di Niniviti, anche. No? È una preghiera tutta centrata su se stesso. Io, la mia vita, sono nel profondo, tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, io sono sceso, l'acqua, l'alga si è avvinta al mio capo, la mia preghiera è giunta fino a te. Tutta autoreferenziale. L'unico testo in cui Giona parla di altri, quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore. Sì, però guarda un po', sono quelli che ti volevano salvare, quelli che servono idoli falsi, che poi si sono convertiti, i marinai. Dunque sono proprio così cattivi? È una parola di disprezzo questa, quelli che servono idoli falsi. E allora è davvero sincera questa preghiera? Non sempre il fatto di pregare significa che sono sincero. Gesù stesso nel Vangelo ci ricorda che c'è preghiera e preghiera. Ricordate la preghiera del fariseo e quella del pubblicano. Ah, Signore, io non sono come lui, sono bravo io. Sì, ma quale delle due preghiere è quella corretta? Quindi non basta dire ho pregato. Ecco perché, lo dico tra parentesi, diffido di quando sento qualche Madonna che avrebbe detto pregate, pregate, pregate. Sì, ma come pregate? Leggete il Vangelo e leggete ancora il Vangelo. Non c'è bisogno che lo venga a dire la Madonna, perché lo sappiamo già da soli. Chiusa parentesi. Quindi, che tipo di preghiera è questa? È davvero sincera o è una preghiera egoistica? Perché esistono anche le preghiere egoistiche, quelle in cui prego per me, penso solo a me e ci sono solo io. Un esempio, per non andare al Nuovo Testamento, nel libro di Tobia. All'inizio del libro di Tobia c'è la preghiera del vecchio Tobi rimasto cieco. È una preghiera totalmente autoreferenziale. Signore, io non sono come gli altri, i peccati dei miei padri sì, ma io ti ho servito, eppure guarda come sono diventato cieco, Signore, toglimi dal mondo perché io non ne posso più, e via su questo tono molto autoreferenziale. E Dio lo frega, perché per guarire Tobi usa il figlio Tobia, e solo quando Tobia se ne andrà di casa, farà il suo cammino lontano dal padre, quando tornerà sarà il figlio a guarire il padre. Ironia, no? E allora Tobi capisce a quel punto e dice: benedetto il Signore che mi ha aperto gli occhi attraverso mio figlio Tobia, alla fine del libro. La sua preghiera è sincera, ma non è corretta. Tenete presente che il fatto che la preghiera sia sincera non vuol dire che sia giusta. Magari Giona davvero pensa quelle cose lì e il narratore gliele mette in bocca, ma il lettore si chiede: ma davvero questa è preghiera? Lo capiremo poi, Giona ancora deve far parecchia strada e ancora non ha capito chi è veramente Dio. La vicenda del ricino dell'ultimo capitolo del libro. Ora, i critici, i commentatori di Giona, si rendono conto di questa difficoltà della preghiera e se la cavano dicendo che la preghiera è interpolata, ovvero che un autore successivo avrebbe inserito in questo contesto una collezione di salmi che il narratore non aveva previsto. Quindi sarebbe una preghiera messa dopo. Molto difficile da dimostrare questo genere di cose. In realtà io penso un'altra cosa, che il narratore abbia volutamente composto una preghiera usando salmi già esistenti, questo è normale, è assolutamente plausibile, per far vedere come da un lato la preghiera anticipa quello che avverrà dopo. Dall'altro, la preghiera ha anche un tono ironico. La preghiera anticipa quello che avverrà dopo, perché il movimento è, se ci fate caso, ero nel profondo dell'abisso del cuore del mare, scacciato dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio, hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, offrirò un sacrificio. Dunque la preghiera passa dal lamento alla lode, e in questo senso anticipa la fine del libro. Ha un valore che nella narrativa, così imparate ancora qualcosa di analisi narrativa, si chiama un valore prolettico, ovvero si anticipa qualcosa che ancora non è stato detto. Un esempio di uso prolettico: avete presente l'inizio del capitolo 11 di Giovanni, che è famoso, la resurrezione di Lazzaro? Si dice che Gesù era molto amico di Marta, Lazzaro e Maria. Maria, dice Giovanni, era quella che aveva unto i piedi di Gesù. Peccato che quel racconto Giovanni lo racconti al capitolo 12, quindi dopo. Quando scrive quel testo non l'ha ancora detto che Maria ha unto i piedi di Gesù. E il lettore si dice: ha unto i piedi di Gesù? Ma quando? Ma quando? Poi arriva al capitolo dopo, dice: ah, ho capito. Giovanni gioca col lettore, ti mette nell'orecchio una pulce che non ti è chiara finché non hai letto tutto. Questo è tipico della narrativa, fare una prolessi con cui anticipi qualcosa che è chiaro solo quando hai letto tutto il racconto nella sua interezza, altrimenti perdi il filo. E così potrebbe fare il narratore, ma io credo che in realtà la preghiera abbia anche un valore ironico. Per esempio, al versetto 5, io dicevo: sono stato scacciato lontano dai tuoi occhi. Ma quando mai? Due volte il capitolo 1 ci ha detto che è Giona che è fuggito dalla presenza del Signore. Non è il Signore che l'ha scacciato, è lui che se n'è andato. E ora nella preghiera dice: sono stato scacciato. Da chi? Da te? Chi è che l'ha scacciato? Nessuno l'ha scacciato, è lui che è voluto andare via. E poi mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. Ma veramente non è andata così, è Giona che ha chiesto di essere gettato nel mare, non certamente Dio che gli ha detto di farlo. E ora Giona dà la colpa a Dio: mi hai gettato. Ma non è proprio andata in questo modo dal capitolo 1. Potremmo dire, questo Vignolo ha un bel capitolo, che Giona è quel tipico credente che travisa la realtà, è prigioniero di una visione erronea della realtà che nasce da una sua fede errata. Se è errata la fede, è errato anche il modo in cui vedo la realtà e tutto viene distorto. Questo nel mondo religioso è abbastanza frequente, e ha voglia di discutere. La vedo così e per me è così. E se gli dici che quel muro è bianco, per me continua a essere nero, perché io lo vedo in quel modo. Si chiama appunto percezione erronea della realtà, che nasce da un problema patologico in fondo, da una fede vissuta male, vissuta negativamente, vissuta, se volete, ideologicamente. Dio deve essere in quel modo e non c'è verso, non ci si schioda da lì. Ancora, ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio, dice il versetto 10, sottinteso al Tempio di Gerusalemme, che nomina due volte, il sacrificio non si può fare altrove. Ma Giona non sa che già i marinai hanno offerto un sacrificio a Dio, e non nel Tempio, ma sulla nave. E quindi è proprio vero che solo al Tempio si possono offrire sacrifici, come dice Giona? Due volte menziona il Tempio, al versetto 8 per esempio e poi al versetto 5, ma è solo lì che si può pregare. I marinai lo hanno fatto, e lo hanno fatto sulla nave. Quindi chi ha ragione? Hanno torto i marinai? Ma il testo non ce lo ha detto. O ha ragione Giona e dunque solo il Tempio di Gerusalemme e nient'altro? Il narratore pone perlomeno delle domande. Tra l'altro, da un punto di vista legale, ha ragione Giona, perché nel libro del Levitico al capitolo 22, versetto 25, si legge che un non israelita non può mai offrire un sacrificio, ma i marinai l'hanno fatto. E dunque, ha ragione Mosè o ha ragione il libro di Giona? Questo è uno dei segni in cui la Bibbia discute se stessa. E l'unica volta, come ho fatto notare, che Giona cita qualcun altro è al versetto 9, quelli che servono idoli falsi. Alla lettera l'ebraico dice quelli che servono nullità. Però non c'è una parola di comprensione né per i marinai né per gli abitanti di Ninive. Tra l'altro non c'è una parola di pentimento del fatto che Giona è scappato lontano dal Signore. Qui non c'è una parola in cui Giona dice perdona i miei peccati, cancella le mie colpe, che pure nei Salmi è frequente come tipo di linguaggio. Dunque la terapia umida non sta funzionando tanto bene. Il ventre del pesce non ha ancora suggerito dei buoni pensieri a Giona. Già c'è un passo avanti, sta pregando, ma si può fare di più, È una preghiera che esprime ancora un certo egoismo del profeta Giona, una certa autoreferenzialità. È un Giona molto umano, sincero nella sua disperazione, veramente disperato, sincero anche nel suo egoismo, anche questo è patologico. Questo tipo di persone non si rendono conto di essere così, perché forse se ne rendessero conto comincerebbero a cambiare. È quello che Papa Francesco oggi chiamerebbe il narcisismo spirituale. Uno guarda solo se stesso, no? Il mondo intorno a me non esiste, esiste solo la mia percezione della realtà, la mia verità, il mio modo di ragionare, e tutti i guai del mondo sono miei. Questo ve lo confesso, succede anche in piccolo, quando si va a trovare, faccio anche il parroco, le persone anziane. Ci sono anziani meravigliosi, splendidi, che hanno una vita intera da raccontarti con passione, e poi ci sono quelli, capita tutto a me, mi è capitato questo, perché quest'altro, tutto nero. Se gli dici buongiorno, ma che buongiorno, non vede che piove. Quel tipo di persone lì, no? Che come Giona pensano solo ai miei guai, e i miei guai sono più grandi di tutti gli altri, non esistono quelli degli altri, esistono i miei, e la preghiera di Giona è tutta lì, solo per se stesso. E d'altra parte pure è una preghiera ed è nella Bibbia, quindi un fondo di verità ce l'ha, è come una specie di SOS lanciato a Dio senza saperlo: sto pregando, fa qualcosa. Qualche cosina c'è comunque di buono nella preghiera di Giona. Per finire, anche questa è una caratteristica tipica della Bibbia. I personaggi biblici non sono mai dei supereroi, sono sempre profondamente umani. E le reazioni dei personaggi biblici non sono mai prevedibili, sono umane e quindi possono variare come le nostre. Non sono gli eroi greci, per cui cantami o diva del Pelide Achille, l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei, eccetera. Per cui il Pelide Achille e l'ira funesta. Achille è fatto così, ammazza gente a vagoni finché alla fine non muore lui. No? È uguale a se stesso, come Agamennone nella sua collera, o quello sfigato poverino di Ettore e Enea, cioè poverini, loro va sempre male, per non parlare di Priamo, eccetera. Cioè, i personaggi greci sono tagliati secondo certi schemi, è tipico della letteratura classica, no? Poi basta guardare l'arte greca, che ti mette in luce un determinato carattere, ha la sua bellezza, ma non è la Bibbia. E c'è tutta una diatriba del mondo antico, i padri della Chiesa, specie quelli che conoscevano bene la letteratura classica a memoria, come Girolamo, che sapeva Virgilio e Omero a mente, per non parlare di altri, dovevano combattere contro l'idea che la Bibbia è brutta, perché non è l'Iliade, non è l'Odissea, non è l'Eneide, non c'è quell'eroismo lì, no? È un testo molto umano, troppo umano. Ed è questo il valore della Bibbia, che è un testo umano. Sono personaggi reali, anche se sono letterari evidentemente. Un esempio famoso: quando Davide va a letto con Betsabea, 2 Samuele 11, no? Tutta la storia che voi sapete, nasce il bambino e il bambino muore, si ammala e muore, no? Allora Davide, finché il bambino è malato, prega come un disperato, digiuna peggio di un trappista, si sdraia a terra sulla cenere, ne fa di tutte, invoca Dio e il bambino crepa. Appena il bambino muore, i servi di Davide non osano dirglielo, perché dicono: se questo ha fatto così quando il bambino era malato, ora che è morto farà qualche sproposito, e cercano il modo di non dirglielo. Davide capisce che il bambino è morto, allora si alza, si lava, fa un bagno, mangia e va, fa un inchino al tempio e torna alla vita normale. E tutti dicono: ma scusa, ma perché? E Davide dice: finché il bambino è vivo pregavo perché forse Dio mi ascolta, ma ora che è morto io andrò da lui, ma lui non tornerà da me, quindi è inutile che continui a comportarmi così, no? È un uomo che cambia radicalmente, non è uguale a se stesso, non è come ti aspetti, no? Potremmo fare tanti esempi nelle storie bibliche. E così è Giona, no? È un personaggio molto umano, che ha reazioni che noi non ci aspettiamo. Scappa, poi si fa buttare in mare, poi dopo prega, ma prega in un modo che non è pienamente sincero, e poi cambierà ancora, no? È un po' come siamo fatti noi. È per questo che la Bibbia è pagante e ha qualcosa davvero da dirci. Un'ultimissima cosa, la preghiera termina, la salvezza viene dal Signore. È vero, ma la frase nel contesto della preghiera è ambigua. La salvezza per chi? Nel contesto della preghiera, la mia salvezza, perché Giona parla solo di sé, ma nel contesto del libro, letta alla luce dell'intero libro, e visto che la preghiera l'ha scritta il narratore e non Giona nel ventre della balena, questo testo è prolettico. La salvezza viene dal Signore, ma guarda un po' quella degli abitanti di Ninive, cosa che Giona non si aspettava. Quindi la preghiera finisce con un accenno che è vero, ma non per Giona, anche per Giona, ma prima che per Giona, per gli abitanti di Ninive. E Giona si accorgerà che la salvezza viene dal Signore. Il capitolo termina con l'episodio, con la frasetta in cui si ritorna l'azione di Dio che parla al pesce. Questo è interessante, la Bibbia conosce anche il dialogo tra Dio e un animale, come in questo caso. Non è l'unico caso, nel libro dei Numeri c'è l'asina di Balaam, addirittura parla l'asina in quel caso lì, quindi ci sono episodietti carini di questo genere. E il pesce vomita, rigettò, ma vomitò Giona sulla spiaggia. I rabbini si fermano a descrivere com'era Giona vomitato dal pesce, no? Immaginate, povero Giona vomitato dal pesce sulla spiaggia, ma questo rientra nel folklore che ogni lettore si può immaginare, anche un po' nel registro comico che qualche volta la Bibbia vuole assumere. Bene, con questo per stasera ci possiamo fermare, e il resto a domani.
Bene, grazie.
Fatto un capitolo,
allora un attimo e sì, un attimo, poi c'è una domanda e aspettiamo di sistemare lo schermo per la via Pulcritudinis illustrata da Maria Adelaide Petrillo.
Io volevo chiedere una cosa circa la sua bibliografia, che capitolo 1, capitolo 2 del 2009 di Petrillo. Sì, di parole di vita, non si può avere qualcosa di tutto lì. voglio dire più recente.
In che senso più recente? Sono articoli del 2009, non è che li ho riscritti 10 anni dopo.
Quindi bisogna andare più lungo.
Sì. Non è che uno può pretendere che ogni anno esca un libro su Giona che potessero comprare. Io l'ho scritto nel 2009 quegli articoli, non è che li ho riscritti nel 2022, no, va in biblioteca e se li copia. Che devo fare io? Esistono le biblioteche per questo,
Sei capace di fare, perché la suora non arriva. Sei capace di proiettare l'immagine?
No. Come si fa? C'è domande,
ma io sto facendo questa.
Sì. Ma allora mi leggo.
Non è questo, è quello.
Rischi di piantarci un battone?
Allora, solo un attimo, perché la, se qualcuno sa far andare il proiettore, io personalmente no. Ah, ok. Sì, sì, spegniamo la luce.
Ecco, guarda, sta arrivando.